Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduci al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Se qualcuno ha avuto occasione nelle scorse 4 settimane di passare nelle vicinanze del nostro oratorio, avrà sentito tante grida, avrà visto una marea infinita di bambini vestiti di bianco correre a destra, a sinistra, in centro, all'esterno, per la palestra, per il cortile, nelle vie del nostro paese durante la raccolta Caritas, avrà sentito canzoni dalle 8 della mattina fino, andava bene, all'1 del pomeriggio, e poi nel tardo pomeriggio animatori vestiti di marrone, responsabili vestiti di verde, a preparare tante cose e soprattutto a divertirsi. Sono state 4 settimane, quelle del nostro Grest parrocchiale, impegnative, molto calde, perché insomma non abbiamo l'aria condizionata, ecco, negli oratori. Se qualche benefattore vuole contribuire, ovviamente siamo a disposizione, e soprattutto settimane però che mi viene da dire sono, al di là della fatica, benedette. Che cosa è importante rimanga di queste 4 settimane? Mi viene da dire la bellezza pulita di tanti giovani, i nostri animatori e responsabili, che si sono spesi senza riserve, giorno dopo giorno, settimane dopo settimane, mesi dopo mesi, perché come sapete la preparazione del Grest inizia a marzo, fine marzo, e siamo a luglio. E proprio oggi la liturgia ci consegna un brano molto bello del Vangelo, che sembra proprio scritto per questo momento di passaggio, la fine del centro estivo, quando i cancelli in un certo senso si chiudono, noi dovremmo dire si riaprono, perché li abbiamo tenuti chiusi per evitare che i bambini scappassero, e ci si raduna come comunità adulta attorno all'altare. Gesù esclama in questa pagina, ed è in un momento di profonda gioia, queste parole: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Allora forse la prima cosa da chiederci è questa: chi sono i piccoli nel linguaggio di Gesù? Attenzione che la piccolezza nel linguaggio di Gesù non è mai soltanto riducibile a una questione anagrafica, non sono soltanto i bambini, gli infanti, i ragazzi. I piccoli sono qualcosa di più. I piccoli sono coloro che vivono senza avere pretese che li ingabbiano, che non si nascondono, proprio perché sono piccoli, dietro i titoli, dietro i meriti, dietro rigidità o presunte superiorità. I piccoli, mi viene da dire, sono coloro che non hanno, per fortuna, delle sovrastrutture. Non sono circondati da un ponteggio per costruire una cattedrale quando sono una piccola pieve di campagna. Sono coloro che conservano la capacità di accogliere, di stupirsi e di fidarsi. I dotti e i sapienti, invece, ai quali Gesù guarda con molta preoccupazione sono quelli che pensano di avere la verità in tasca, di sapere già tutto su Dio e molto spesso anche sugli altri. Sono quelli che hanno ingabbiato la fede dentro delle formule fredde, ripetitive e che hanno perso la freschezza dell'incontro vivo con i fratelli, con le sorelle e con il Signore. Sono quelli, potremmo dire, che osservano da lontano e che non si lasciano toccare, che calcolano i rischi di ogni cosa e che poi, ovviamente, questo non può mancare, sono quelli che giudicano. Al contrario, il piccolo è quello che si butta spontaneamente perché? Perché non fa calcoli, non fa calcoli perché si fida della mano che gli viene tesa. Noi in queste 4 settimane di oratorio abbiamo visto sotto i nostri occhi proprio questa dinamica evangelica e credo che i nostri ragazzi insegnino a noi adulti una cosa che spesso dimentichiamo, perché crescendo ci costruiamo le nostre sovrastrutture e altri si caricano di altrettante sovrastrutture. Cos'è questa cosa? Che la fede e la vita non si capiscono stando a braccia incrociate, ma a braccia aperte e a mani aperte, la croce. Tutto parte da lì, tutto attraversa lì e da lì passa la risurrezione, non da altre vie. Dio non si spiega. Noi possiamo sapere tutto su Dio, ma non per questo vuol dire che lo possiamo incontrare, non per questo vuol dire che Dio faccia davvero parte della nostra vita, perché Dio non si spiega ma si ospita e i piccoli sanno ospitare. Arrivati però alla fine del Grest c'è una domanda che puntualmente le nostre comunità cristiane sono chiamate a farsi ed è una domanda che spero sia molto scomoda e che non ci lasci dormire sonni tranquilli come credenti. Ed è questa: perché i giovani che riempiono i nostri cortili dal lunedì al venerdì poi fanno così tanta fatica a varcare la porta della Chiesa? Perché la liturgia a volte sembra un linguaggio alieno, straniero, che non ha niente da dire alle loro vite? Evitiamo le risposte facili, perché altrimenti l'avremmo già risolto il problema. È colpa dei social? No. È colpa del disinteresse generale? No. I giovani hanno molti più interessi di quelli che noi possiamo immaginare. E allora mi sono rifatto nel cercare la risposta a 2 grandi teologi. Il primo, un grande liturgista, Romano Guardini, scrive un libricino molto bello che non vi consiglio proprio da leggere, diciamo, sotto l'ombrellone al mare, perché forse è più adatto al fresco della montagna, perché è un po' impegnativo, però è molto bello, che è Lo spirito della liturgia. Se vi capita, è davvero un libro che nella vita dovremmo leggere almeno una volta. Lui dice che la liturgia è un gioco sacro, non perché la liturgia sia qualcosa di infantile. Sappiamo anzi benissimo che se riduciamo la liturgia alla messa, la messa è una cosa altissima che nessuno di noi ha compreso fino in fondo, neanche i preti e neanche i vescovi, ma nel senso che la liturgia è, come il gioco, qualcosa di gratuito. Io gioco per il gusto di giocare. Io vengo a messa, spero, per il gusto di essere raggiunto dall'amore di Dio. Non perché voglio ottenere qualcosa, non perché ho soltanto un precetto da osservare, non perché me l'hanno consegnato come abitudine. Io vengo alla liturgia non per consumare un servizio, ma per stare davanti a Dio. Per pura bellezza, perché Dio è la bellezza assoluta, Dio è la bellezza per eccellenza. I bambini sanno giocare gratuitamente, iniziano a perdere questa gratuità quando guardano agli adulti, perché da adulti difficilmente noi facciamo qualcosa gratuitamente. Tendenzialmente, più o meno dichiarato, più o meno espresso, c'è uno scopo dietro quello che facciamo. I giovani spesso fuggono dalla liturgia tra i tanti motivi perché lo vivono come un dovere formale o peggio e questo vale anche per noi adulti molto spesso, come uno spettacolo cui assistere da spettatori. Faccio solo una battuta. Noi abbiamo perso la capacità di cantare. Non è che il Gloria, inno per eccellenza, il santo, lo debba fare il coro. Il coro deve aiutare e sostenere, ma tutta l'assemblea deve cantare. L'assemblea non è passiva, perché la liturgia coinvolge tutti, dal ministro che presiede all'ultimo che è anche sulla porta della chiesa, anche a quelli che non vengono in chiesa. I giovani vivono la liturgia come uno spettacolo a cui assistere passivamente e a pagamento. Qual è il prezzo? È il tempo. Lo vedono come un investimento che non vale la pena fare, perché il mondo va da un'altra parte. Eppure, se ai giovani date mezzo metro quadro per fare qualcosa da protagonista, ne avete tantissimi. A che cosa però è importante fare attenzione? All'autenticità. E qui Carlo Maria Martini, che ha dialogato per tutta la vita con i giovani, ripeteva spesso che le nuove generazioni, che adesso sono quelle già adulte, non hanno paura dei silenzi, del mistero o della trascendenza della preghiera, anzi ne sono affascinati. Pensate, di fronte a una liturgia nostra che ai giovani non parla, quante forme alternative di iniziazione, di silenzi, di meditazioni i giovani stanno cercando. Provate ad andare a leggere qualche indagine su questo e vi renderete conto che se le nostre liturgie sono qua, quelle che cercano i giovani e dalle quali sono attratte stanno crescendo vertiginosamente. Vi faccio un esempio concreto. Qualche giorno fa sono tornato nella mia parrocchia d'origine a celebrare il funerale di un ragazzo di 19 anni morto tragicamente in un incidente stradale. Una messa bella, partecipata, però la vera liturgia, sapete quando è che è iniziata? Quando il feretro è uscito dalla porta della chiesa e fuori della chiesa ci saranno stati, io dico, almeno 500-600 giovani con i motorini, perché questo ragazzo Damiano era un appassionato di moto e hanno fatto 8-9 minuti di orologio a dare gas alle loro moto e a far volare in alto i palloncini gridando, piangendo e battendo le mani. Quella per loro era l'autenticità, dovrebbe farci riflettere molto. Il vero funerale era fuori, non era in chiesa. Quando la liturgia diventa soltanto un'abitudine, una ritualità stanca, un precetto da seguire e cessa di essere l'incontro con il Signore risorto, noi ricordiamoci sta roba, il Signore è risorto, il Signore è vivo in mezzo a noi, non è una pagina della storia e basta, allora i giovani se ne accorgono prima di noi, perché come ha detto anche il nostro vescovo in alcune occasioni, i giovani hanno il radar per l'autenticità. Gesù conclude la pagina di oggi con un invito che è di una tenerezza disarmante. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Ecco il punto di contatto tra quello che succede nei cortili degli oratori e quello che deve succedere all'interno, diciamo, della nostra chiesa, sull'altare ancora meglio. Se l'oratorio è stato vissuto come un luogo di ristoro, dove si sta bene, dove si fa un'esperienza bella, autentica, perché lì le relazioni sono autentiche, semplici ma autentiche, capite che l'ingresso in chiesa non può diventare l'antitesi. Se noi entriamo dentro la nostra chiesa, partecipiamo alle nostre liturgie con la faccia imbronciata, con la stanchezza, con l'ora che la messa finisca per tornare a casa, preparare da mangiare o fare le nostre cose, e allora dov'è il tempo gratuito che noi doniamo? Dov'è quel gioco che è la liturgia? Se l'oratorio è stato vissuto come un luogo bello di fatica condivisa e di accoglienza senza pregiudizi, la liturgia domenicale non può essere vissuta come l'interruzione di tutto questo. Non può essere una parentesi noiosa per tornare poi alle nostre vite. La messa è il momento in cui noi tutti sull'altare, non solo chi presiede, tutti sull'altare portiamo fatiche, corse, vittorie, pianti, speranze anche di quel cortile. Se separiamo la vita dall'altare, faremo della liturgia un museo delle cere e dell'oratorio un semplice parco giochi. Allora credo che la pagina di oggi ci inviti come comunità adulta a farci tre domande. Qual è il sapore delle nostre celebrazioni? Sanno di vita o sanno di qualcos'altro? Quando un giovane entra in chiesa, che cosa respira? Respira il profumo gioioso dell'incontro con il Signore risorto o l'odore nauseabondo del sepolcro? E infine, siamo pronti ad accogliere l'esuberanza, i linguaggi, i silenzi imperfetti e a volte anche le provocazioni dei nostri giovani senza che noi ci facciamo dotti e sapienti, pronti subito a giudicare tutti coloro che non rientrano nei nostri schemi? Attenzione che è responsabilità nostra, di chi ha già fatto un tratto di cammino, quello di non lasciare che la bellezza, l'energia e la fraternità vissuta in questi mesi estivi fuori dalla Chiesa siano dimenticate in un cassetto in attesa del prossimo anno. Siamo chiamati a lasciarci interpellare dai giovani perché torniamo ad essere capaci di freschezza qui intorno a questo altare. Abbiamo bisogno della loro fame di verità, delle loro domande scomode, delle loro provocazioni per non diventare anche noi degli adulti che non sanno di niente, quei dotti arroccati a cui Gesù guarda con tanta tristezza, perché vuol dire che della vita non hanno capito nulla e che del Vangelo hanno fatto un libro, forse letto, forse tutto, probabilmente non tutto, e messo poi in un cassetto a prendere della polvere. Chiediamo al Signore la grazia di avere un cuore umile che è capace di stupirsi, di deporre le armi dell'orgoglio e di lasciarci ristorare da quel Dio che non sale in cattedra, non sale su un ambone, ma che si fa compagno di strada di tutti i suoi figli, compresi i lontani.